Ed è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 7 di Daniele, con il quale si apre la seconda parte del libro. Vi ricordo che i primi 6 capitoli contenevano la notte storica con una luce profetica. Gli ultimi 6 capitoli sono luce profetica nella notte storica. Mentre nella prima sezione del libro l'enfasi era posta sulla storia, ora l'enfasi si sposterà sulla profezia, mantenendo tuttavia uno sfondo storico, in quanto Daniele ebbe le sue visioni durante il regno dei diversi re. Daniele non registrò queste visioni nella sezione storica, ma raccolse insieme queste visioni profetiche in questa seconda sezione del libro. Esse non hanno nulla a che vedere con le visioni date ai re pagani che furono interpretate da Daniele, ma vennero date a lui direttamente. Le profezie date a Daniele furono 4. Prima venne il sogno dei 4 animali nel primo anno del regno di Baldassar. 2 anni più tardi Daniele ebbe la visione del montone del capro al capitolo 8, mentre la rivelazione delle 70 settimane che troveremo nel capitolo 9 venne entro un anno da quando era apparsa la mano che scriveva sul muro e Babilonia era caduta. L'episodio della fossa dei leoni probabilmente avvenne quello stesso anno. La quarta e ultima profezia fu il racconto dettagliato sui re del futuro, capitolo 10 e il 12. Rileggiamo ora i versetti 1 e 2 di Daniele, capitolo 7. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele disse: «Io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i 4 venti del cielo». Abbiamo detto che il mare, nel versetto 2, rappresenta i popoli, le nazioni, e che i 4 venti del cielo rappresentano un forte tornado, ossia un'influenza che catturerà il pensiero deviato delle masse di tutte le nazioni, di tutte le tribù. Entriamo ora nel merito della visione con i versetti 3 e 4 del capitolo 7. 4 grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone, aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Le 4 bestie sono distinte: il leone, l'orso, la pantera, la bestia con le 10 corna. All'infuori di questo libro non ho mai visto una bestia con 10 corna. Queste bestie rappresentano regni formati da tante lingue, tribù, nazioni. Daniele, quindi, nel suo sogno, vide che sul mare infuriava una tempesta. Ad un tratto un enorme leone alato si avvicinò alla terra. Il leone assomigliava alle statue che Daniele aveva visto spesso a Babilonia, quelli che simboleggiavano l'impero. Il fatto che avesse delle ali di aquila indica l'abilità che aveva Babilonia nel muovere velocemente un'armata, cosa che fu il segreto di qualsiasi grande potenza mondiale attraverso tutta la storia. Il segreto per vincere le battaglie è arrivare per primo con il meglio. Nabucodonosor aveva l'abilità di muovere un'armata rapidamente e questa fu la cosa che lo portò al potere mondiale. Questo fu il segreto di Alessandro il Grande, di Cesare, l'imperatore romano, e naturalmente di Napoleone. L'entrata degli aeroplani fu significativa nella prima guerra mondiale e la seconda venne vinta in gran parte per la potenza aerea. Colui che si può muovere più rapidamente con la maggior potenza sarà il governatore mondiale. Questo valeva in passato per Babilonia e sarà probabilmente un fattore determinante in futuro. Dopo un certo tempo le ali furono strappate da una mano invisibile e il leone fu sollevato da terra e fatto stare in piedi come un uomo e gli fu dato un cuore umano. Questo si riferisce evidentemente all'umiliazione di Nabucodonosor nel periodo della sua malattia mentale, del suo ristabilimento. Diventò come una bestia e agì come tale, ma la sua mente fu ristabilita e ritornò in piena salute. Ne abbiamo parlato commentando il capitolo 4. Le fu dato un cuore umano. Credo che questo si riferisca alla conversione di Nabucodonosor quando venne alla conoscenza del Dio vero e vivente. Il leone corrisponde alla testa d'oro della statua a Babilonia. Oggi è un mucchio di rovine, ma come predicava Geremia, quelle rovine sono una testimonianza eloquente della gloria che era sua un tempo. In mezzo a quelle rovine uno può vedere un leone orgoglioso in piedi, su un piedistallo. Era la cosa che rappresentava quel grande impero. Scavi della città di Babilonia rivelano la gloria che un tempo era lì. I giardini pensili erano una delle 7 meraviglie del mondo antico. Si dice che Nabucodonosor avesse sposato una donna proveniente dalla collina, ma dato che Babilonia era stata costruita in pianura, costruì per lei i giardini pensili, in modo che non potesse sentire la nostalgia di casa. era una cosa di grande bellezza. C'era anche una grande torre detta Ziggurat, a forma piramidale, modellata secondo la torre di Babele. Era stata costruita con mattoni e tutt'attorno scorreva una rampa che giungeva fino alla cima, come una scala esterna. Lassù, in cima, c'erano gli altari, sui quali venivano offerti sacrifici umani. I babilonesi erano una civiltà molto sviluppata, possedevano una struttura postale impareggiabile, usavano vasche da bagno con impianto idraulico in bronzo, era insomma un popolo colto, e lì in città avevano una libreria straordinaria. Attorno alla città c'era un muro alto circa 90 metri, abbastanza largo da permettere il passaggio di 4 cocchi affiancati che proteggeva bene l'intera città. Mentre la testa d'oro della statua rappresenta la gloria esteriore di questa civiltà avanzata, la natura crudele del leone descrive il paganesimo brutale di questo regno, che è stato ben illustrato nei capitoli 2 e 3 del libro di Daniele. Passiamo al secondo animale descritto al versetto 5 del capitolo 7, vi ricordo. Rileggiamolo questo versetto. Poi vidi una seconda bestia, simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva 3 costole in bocca fra i denti e le fu detto: «Alzati, mangia molta carne». L'orso, che rappresenta il regno medo-persiano, corrisponde alle braccia d'argento della statua di Nabucodonosor, vi ricordate? Mentre l'orso stava eretto sopra un fianco, la statua risultò essere ambidestra. Prima colpisce forte con la mano sinistra dei Medi, conquistando Babilonia, poi continuò con il montante destro dei Persiani, che conquistarono l'Egitto, il resto del mondo, governati poi da Babilonia. Le costole in bocca sono i 3 regni che costituivano questo impero, Babilonia, Libia e Egitto. Non ci sono ali su questo orso, ma gli fu detto: «Alzati, mangia molta carne». L'esercito medo-persiano si muoveva come un orso grande, ingombrante, rombante, portavano con sé persino le loro famiglie. Fu Serse che condusse circa 300.000 uomini e 300 navi contro i greci e che venne sconfitto. La sua flotta fu distrutta da una bufera perché probabilmente Dio non voleva che l'Ovest venisse controllato all'Est in quel particolare momento. L'orso si stabilì come re, ma poi lasciò il posto a un leopardo con 4 teste e 4 ali. Anche il leopardo era venuto dal mare. Rileggiamo il versetto 6 di Daniele, capitolo 7. Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo con 4 ali d'uccello sul dorso. Aveva 4 teste e le fu dato il dominio. Leopardo, anche tradotto con pantera. Una pantera che si lancia con velocità sulla sua preda indifesa rappresenta l'impero greco-macedone di Alessandro il Grande. 4 ulteriori ali... evidenziano l'abilità di Alessandro nel muovere il suo esercito con rapidità e nel colpire improvvisamente. In confronto, l'esercito di Nabucodonosor sarebbe sembrato un treno accelerato, di quelli che ora non viaggiano nemmeno più. Nazioni forti, che hanno raggiunto il dominio mondiale, hanno sviluppato l'abilità di muovere e colpire con grande rapidità, e abbiamo già messo in evidenza questo particolare. Le 4 teste presentano la divisione dell'impero di Alessandro al tempo della sua morte, quando era ancora giovane. In seguito alla morte di Alessandro, 4 dei suoi generali si spartirono l'impero mondiale che lui aveva costruito, perché ognuno di loro aveva riconosciuto di non essere in grado di controllare il tutto. Cassandro prese la Macedonia, Lisimaco prese l'Asia Minore, Seleuco prese la Siria, dalla quale sorse il piccolo corno che vedremo in Daniele al capitolo 8, cioè Antioco Epifano, che compì una grande devastazione a Gerusalemme. E infine Tolomeo, che prese l'Egitto, di cui più avanti fu regina Cleopatra. La scrittura non ci fornisce una registrazione storica del regno greco-macedone e cronologicamente si trova tra l'Antico e il Nuovo Testamento, nel periodo noto come intratestamentario. Era comunque il periodo nel quale i residenti in Palestina sopportarono la più grande sofferenza da parte dell'Egitto e della Siria. La visione prosegue ai versetti 7 e 8, sempre dal capitolo 7 di Daniele. Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una 4ª bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Infine abbiamo letto Sorse una bestia terribile, diversa da qualsiasi altra conosciuta. Nessuno poteva affrontarla. Con i suoi denti di ferro e gli artigli di rame non sembrava uccidere solo per nutrirsi, ma voleva distruggere. Le zampe schiacciavano tutto ciò che non aveva sbranato. La bestia indefinibile con le 10 corna rappresenta l'impero romano, proprio come le gambe di ferro della statua di Nabucodonosor. Troveremo l'interpretazione dettagliata nei versetti dal 19 al 28. Vogliamo capire la spiegazione che lo Spirito di Dio ci ha dato e che ci libererà da qualsiasi speculazione inutile. Viene prestata più attenzione alla quarta bestia che alle altre tre messe insieme. Questa parte è molto importante per noi perché stiamo vivendo nel periodo della quarta bestia, il periodo nel quale le 10 dita dei piedi e le corna stanno cominciando a manifestarsi. La quarta bestia è del tutto diversa dalle altre e viene riportata in una visione a parte. Tutte le altre bestie oggi hanno un corrispondente nelle foreste, negli zoo. Abbiamo tutti visto un leone, oppure un orso, una pantera, ma non abbiamo mai visto una bestia come questa, né sulla terra, né in mare, e neppure nell'aria. È veramente una bestia insolita. Dopo aver trascorso una notte sognando delle bestie come queste, non penso proprio che un sonnifero possa aiutarti. Penso che anche tu rimarresti sveglio per il resto di tutta la nottata. La bestia viene descritta comunque come spaventosa, terribile e straordinariamente forte. Questa bestia, che rappresenta l'impero romano, dicevamo, viene caratterizzata dalla forza, incute spavento, incute terrore. Aveva grossi denti di ferro. E questo corrisponde alle gambe di ferro della visione della statua, che sarebbe l'impero romano. Il tallone di ferro di Roma è stato sul collo di questo mondo per un millennio. Sono state raccontate tante cose sull'impero romano e ancora in questi giorni affascina gli storici. Uno di loro disse: «L'impero dei Romani riempì il mondo e quando l'impero cadde nelle mani di una singola persona, il mondo diventò una prigione sicura, spaventosa per i suoi nemici. Era pericoloso resistere ed era impossibile andarsene via». Un altro scrittore dichiarò 2000 anni fa: «Roma diede al mondo una unità che l'Organizzazione delle Nazioni Unite tentano di dare nei nostri giorni». I tentativi moderni non sono affatto originali, come pensano molti, bensì sono una rinascita degli antichi ideali romani che, dai tempi di Cesare, non sono mai andati persi del tutto. L'impero romano cadde letteralmente a pezzi e rivive attraverso tante nazioni dell'Europa, tutte quelle nazioni che costituivano una parte dell'impero romano. Nessuno sconfisse mai Roma, che si smembrò in queste varie nazioni. Questa bestia indefinibile aveva 10 corna, che corrispondevano ovviamente alle 10 dita dei piedi della statua. L'enfasi non è sull'origine di questo impero, ma è piuttosto sul periodo finale, cioè il periodo delle 10 corna. La visione di questa quarta bestia è più importante per noi, perché è ancora inadempiuta. Stiamo vivendo apparentemente nel periodo che ci porta verso la fine dei tempi. Le profezie relative alle visioni delle tre bestie si sono adempiute. Ciò significa che tre quarti di questa profezia è già stata letteralmente compiuta. Per il futuro non resta che il tempo dei corni. Il quarto regno di Roma è già apparso. Cadde in pezzi, ma sarà rimesso insieme in 10 regni e lo farà colui che la parola di Dio ha chiamato l'Anticristo. Le 10 corna non rappresentano un quinto regno, crescono dalla testa della quarta bestia e sono il suo sviluppo finale. Le dita dei piedi della prima visione, la visione della statua, sono di ferro e di argilla. Il ferro è ancora lì, Roma c'è ancora, ma c'è anche l'argilla, la debolezza. Molti pensano che la debolezza consista nella democrazia. Effettivamente, il governo ideale di Dio non è la democrazia, ma una vera dittatura. Il problema è che noi alla parola dittatura associamo uomini malvagi, despoti, mentre Dio è giusto, è buono. Quando Gesù regnerà su questa terra, non andrà a chiedere a nessuno ciò che vuole che sia fatto. Farà Lui le scelte e questa terra andrà nel modo in cui Lui vuole che vada. Sarà un buon modo di vivere. Questo è il motivo per il quale la cosa migliore sarebbe se tu ed io diventassimo conformi alla sua immagine, pensassimo come Lui, altrimenti saremo molto a disagio sotto la sua dittatura. Eliminerà dal suo regno qualunque cosa lo offenda e chiunque fosse in ribellione contro di lui. Ci dobbiamo piegare dinanzi a lui, dinanzi al suo governo. Roma cadde a pezzi, ma sarà rimessa insieme, ed è interessante il fatto che gli uomini stiano cercando qualcuno che sia in grado di farlo. nel corso dei secoli. Ci sono stati grandi uomini che si sono imparentati con discendenti dell'impero romano o hanno cercato di farlo. In questo modo non fondarono un nuovo regno, ma continuarono quello romano. E così continuerà fino alla fine di tutte le potenze terrene, fino alla sua ramificazione finale, in 10 regni. Tentare di indicarli sarebbe altrettanto fuori posto, come stabilire per domani, oppure per un altro giorno, la venuta di Cristo, alla quale sono collegati. Un altro piccolo corno, abbiamo letto, e diventa questa frase la chiave a tutta la situazione. Sradicò 3 delle 10 corna e si innalzò sopra tutto. Questo nuovo corno aveva occhi umani e una bocca. Dalla bocca uscivano parole d'orgoglio, di bestemmia. Sembrava avere il controllo della bestia che, dietro suo comando, cominciò a perseguitare, a calpestare il popolo di Dio. Il corno usava tutta la sua potenza per fare guerra ai santi, leggeremo più avanti. Ora Daniele racconta le visioni del figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo. Versetti dal 9 al 12 di Daniele, capitolo 7. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili alla lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Io guardavo ancora, a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa, il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. La scena si sposta in cielo e viene rivelato il trono di Dio. È la stessa scena descritta nei capitoli 4 e 5 del libro dell'Apocalisse. È la preparazione al giudizio della grande tribolazione e alla seconda venuta sulla terra di Cristo. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. Corrisponde ad Apocalisse, capitolo 4, versetto 4. Mentre nell'Apocalisse Giovanni fornisce il numero degli anziani e altri dettagli, Daniele non si occupa di tali cose, dato che la sua visione non riguarda la Chiesa e il suo futuro. Un vegliardo. Un vegliardo è l'Iddio eterno. E ne viene fatta una descrizione simbolica. La sua veste era bianca come la neve, si riferisce ai suoi attributi di santità, rettitudine. I capelli del suo capo erano simili a lana pura, parlano della sua infinita saggezza. Le fiamme di fuoco che erano il suo trono, parlano del giudizio che troviamo in Apocalisse 4, al versetto 5. Le ruote di fuoco ardente ci fanno pensare all'energia irresistibile della potenza incessante di Dio, come in Ezechiele 1, al versetto 13 e 14. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante, e dal fuoco uscivano dei lampi. Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine. Il vecchio sedeva sul trono e moltitudini di angeli lo servivano. Furono messi altri troni sui quali sedevano i santi dell'Altissimo che rappresentavano i credenti perseguitati sulla terra. Quello che vide Daniele può essere denominato un consiglio di guerra nel cielo, convocato per considerare le parole e le azioni del corno. Il consiglio era come il tribunale che nel capitolo 4 aveva giudicato le parole orgogliose di Nabucodonosor. Aveva deciso una punizione giusta e l'aveva effettuata. Anche questo tribunale mise il verdetto e Daniele guardò finché la bestia fu uccisa, il suo corno malvagio ridotto al silenzio. Bene, voglio fermarmi qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io vi ringrazio e intanto ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.